Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology, seconda delle due puntate che dedichiamo ai tre album con cui uno dei più importanti protagonisti del jazz moderno, Lee Konitz, si distingue nell'annata discografica di 70 anni fa, il 1955. Subconscious Lee, Lee Konitz in Harvard Square e Lee Konitz with Warren Marsh. Nella puntata scorsa abbiamo ascoltato Subconscious Lee, album fondamentale di Lee Konitz. L'album esce appunto nel 1955, ma contiene registrazioni effettuate da Konitz tra il gennaio del 49 e l'aprile del 50. Cioè in un momento di grande importanza per gli esperimenti, anche di improvvisazione totalmente libera in anticipo sul free jazz, e le incisioni di Konitz accanto al pianista Lenny Tristano, di cui Konitz è allievo e uno dei principali collaboratori. Alcuni brani con Tristano, che poi confluiranno in Subconscious Lee, vengono originariamente pubblicati dalla Prestige su 78 giri a nome del pianista. Benché le incisioni risalgano dunque a 5-6 anni prima, e in parte fossero già note, proposte nel loro insieme fanno un notevole effetto perché si tratta di musica di grande originalità e che rappresenta un filone molto particolare del jazz moderno a cavallo tra gli ultimi anni 40 e anni 50. Il Lee Konitz del brano Subconscious Lee è stato ritenuto, come dicevamo la volta scorsa, magistrale. Ma d'altro canto, lo ricorda Andy Hamilton nel prezioso libro intervista cui stiamo facendo molto riferimento, Lee Konitz, Conversazioni sull'arte dell'improvvisatore, pubblicato in edizione italiana dalla EDT nel 2010 e che vi consigliamo caldamente, c'è stato anche chi ha ritenuto che il Lee Konitz di alcuni dei brani dell'album, li abbiamo ascoltati la volta scorsa, sia un Lee Konitz ancora acerbo. Può darsi, ma certamente un Lee Konitz in ogni caso altamente personale e la più consistente alternativa stilistica dell'epoca a quella dominante di Charlie Parker. Un Charlie Parker che peraltro Konitz ammirava enormemente. Proseguiamo poi con qualche altra considerazione. Intanto passiamo al secondo album di Konitz uscito nel 55 che consideriamo, Lee Konitz in Harvard Square. L'album è registrato a Boston, sulla data ci sono delle incongruenze tra diverse fonti di cui diremo, ma siamo comunque tra il 54 e il 55. Con Konitz al sax alto, Ronnie Ball al piano, Peter Hind al contrabbasso e Jeff Morton alla batteria. I brani che ascoltiamo sono i primi due del disco No Splice di Konitz e anche l'unico brano dell'album firmato dal sassofonista e She's Funny That Way, un brano scritto per un film alla fine degli anni 20 e in particolare poi inciso da Billie Holiday nel 37. Thank you. vogliamo imbarcarci in questa occasione in un ragionamento sul cool jazz, su quale area di musicisti di quell'epoca possa essere definita cool, di quale è il senso dell'espressione cool applicata a molto jazz di quella fase e se e quanto cool fosse il jazz di Tristano, Koniz, eccetera. Forse ha più senso dire che Tristano, Koniz e i musicisti della scuola tristaniana in quella fase producono un jazz che si distingue fortemente dal bebop che si è affermato negli anni precedenti e che peraltro Tristano e i suoi non disprezzano certo. Fra Tristano e Charlie Parker c'è una forte e mutua considerazione. Ma si distingue anche fortemente dal jazz bianco cosiddetto cool di quei tempi, sia il jazz californiano che altri tipi di jazz cosiddetto cool, come quello per esempio del Modern Jazz Quartet. È un jazz con un tipo di espressione, una mentalità, delle atmosfere, degli stilemi marcatamente originali. È una scuola, la scuola tristaniana. In questo senso l'album Subconsciously di Koniz è un album di peso perché offre un consistente corpus di materiale che è esemplare della scuola tristaniana e dunque si capisce che spicchi nell'annata discografica 55 e che assieme all'album con Warren Marsh, a cui arriveremo, faccia emergere discograficamente Koniz, che pure già negli anni precedenti aveva avuto alcuni album pubblicati a suo nome. Sulle date di registrazione di Lee Koniz in Harvard Square ci sono delle informazioni contrastanti, ma in questa sede non è prioritario dipanarle. Su una ristampa in CD che stiamo utilizzando troviamo per esempio Boston, febbraio 1955, mentre su Discogs si dà aprile del 54 per i quattro brani sulla prima facciata e appunto febbraio 55 per i tre sulla seconda dell'album originale e anzi per questi ultimi si indica come batterista Al Levitt. L'album fu pubblicato dall'etichetta Storyville di George Wynn. Ricordiamo che Wynn gestiva a Boston un club che si chiamava appunto Storyville e quindi l'album è evidentemente nato da un ingaggio nel locale. Nel frattempo Wynn aveva avuto l'incarico di allestire il primo festival del jazz mai organizzato negli Stati Uniti, il Festival di Newport, che Wynn varò nel 54. Ascoltiamo due brani firmati dal pianista Ronnie Ball, Ronnie's Tune e Froggy Day. Thank you. gli album con cui fondamentalmente Koniz si qualifica nell'annata discografica 1955 sono Subconscious Lee, come abbiamo detto pubblicato dalla Prestige, e Lee Koniz with Warren Marsh, pubblicato dalla potente Atlantic. Dei tre album, Lee Koniz with Warren Marsh è l'ultimo ad uscire in dicembre. Viene registrato a New York nel giugno del 55 con una formazione che accanto al sax alto di Koniz allinea appunto il sax tenore di Warren Marsh, Sal Mosca al pianoforte, Billy Bauer alla chitarra, Oscar Pettiford al contrabbasso e Kenny Clark alla batteria. Ma non c'è pianoforte nel brano di apertura Topsy, che era stato lanciato nel 37 da Count Basie e poi ripreso con successo nel 38 da Benny Goodman. Negli anni 50 poi il brano ritornò in auge. Ci pare che questa incisione di Koniz e Marsh preceda altre incisioni degli anni 50, come quella di Chico Hamilton, le due versioni incise nel 58 da Cozy Cole, che ebbero grande successo, e l'incisione della fine del 58 di Jimmy Giuffre per il suo bellissimo album Western Suite. Mm-hmm. Abbiamo cercato di ricordare un po' l'originalità di Koniz e la originalità della scuola di Tristano in cui si collocava. Naturalmente si può ragionare a lungo su che cosa Koniz ha rappresentato dentro la storia del jazz. Ma Koniz ha proseguito nella sua carriera così a lungo ed è morto all'inizio del Covid a 92 anni dopo essere rimasto in attività più o meno fino alla fine, che ci ha fatto quasi dimenticare che cosa, non solo dal punto di vista dei valori jazzistici, ha rappresentato nell'epoca che stiamo considerando. Intendiamo dire che Koniz è stato una figura di straordinaria originalità e che in forza di questa originalità è stato anche un mito, una figura che ha colpito l'immaginazione oltre il piano dei valori, diciamo così, strettamente jazzistici. In questo è stato un po' come Charlie Parker. Koniz è uno dei jazzmen della sua generazione che più fecero epoca, che più colpirono la sensibilità del pubblico e degli appassionati della metà del Novecento. Basti pensare a Jack Kerouac, l'autore di Sulla strada, che ha esplicitamente fatto riferimento al modo di suonare di Koniz come ispirazione decisiva per il suo modo di scrivere. E ricordiamo che Sulla strada esce nel 57. Ecco Koniz con Wern Marsh in due standard, There Will Never Be Another You e I Can't Get Started. In questo ultimo brano di nuovo non c'è pianoforte.
Thank you.
Nel libro Intervista con Andy Hamilton, Lee Konitz ha parole estremamente elogiative riguardo a Warren Marsh, che è stato assieme a lui il più importante allievo di Tristano. E Konitz lamenta giustamente che Marsh non abbia avuto, e continua a non averli, possiamo aggiungere, i riconoscimenti che gli sarebbero spettati. Konitz esordisce dicendo: «Quando penso a Warren Marsh, penso al musicista creativo per definizione, senza teatralità, senza trucchi da circo, solo un improvvisatore davvero musicale. È una voce vera e senza esagerazione, ecco perché è così raffinata. Bastava seguirlo per essere ispirati. E viceversa credo che mi ammirasse per il mio approccio. Io stavo ricevendo maggiore attenzione pubblica e in qualche modo lui forse aveva del risentimento per questo. Ma per il resto credo che ci fosse sempre reciproca stima tra noi, Warren, io e Lenny». Konitz dice poi in sostanza che all'epoca sentiva Marsh come superiore a lui. L'intervistatore lo fa parlare delle sue prime registrazioni con Marsh, quelle del 49 che abbiamo trovato in Subconsciously, e Konitz risponde: «Ero molto teso nei brani con Marsh a tempo veloce. Alcuni dei tempi medi, Sound Lee e Fishing Around, mi piacciono abbastanza. Avevo un sound abbastanza stabile, ma vibravo parecchio per finire le frasi». Poi, dopo aver accennato al fatto che Marsh sul piano personale non era uno che comunicasse molto o che stringesse delle vere amicizie, Konitz torna a parlare di lui come musicista. «C'è stato un momento in cui il suo suono non era ancora veramente sviluppato, ma quello che alla fine veniva fuori dallo strumento era musica completamente bilanciata e proporzionata. Grande timbro, grande scelta di note, grande articolazione ritmica, melodie ingegnose e una grande intenzione di essere onesto. Warren è riuscito ad usare tutti i materiali della tradizione del jazz e a svilupparli nel modo più diretto, senza introdurre cambiamenti davvero rivoluzionari negli ingredienti armonici, tonali, ritmici o melodici, come invece Coltrane, Ornette, Dolphy o Cecil Taylor, ha modificato nel modo più ingegnoso ogni singolo elemento. Credo che Warren abbia davvero assorbito quello che diceva Lenny, le idee ritmiche che cercava di trasmettere su come suonare più ritmi dispari spezzati all'interno della linea». Procediamo nell'ascolto dell'album, ecco Do Not One di Tristano. I'm Nella letteratura sul jazz naturalmente si parla molto dei numerosi casi di musicisti che hanno avuto a che fare con l'eroina e che magari ne sono morti più o meno direttamente. E se si tratta di Miles Davis, per fare un esempio, sappiamo più o meno tutto, anche il suo rapporto con la cocaina negli anni più maturi, eccetera, eccetera. Ma quello delle droghe è a ben vedere un tema su cui più in generale c'è una certa reticenza che rappresenta fra l'altro un limite anche di molte importanti storie del jazz. Parlando proprio di questo album, Konitz confessa ad Andy Hamilton nel libro intervista: «Quel giorno non ero a mio agio e in realtà non mi piaceva come ho suonato. Non mi sentivo a posto musicalmente perché non ero a mio agio personalmente. Il problema per me è che era la mia seduta, ma io non mi sentivo un leader, credo. Forse pensavi, non so se sono abbastanza bravo per poter guidare una seduta con questi grandi musicisti», gli chiede Hamilton, «e Konitz. Qualcosa del genere, sì. In qualche modo non avevo quella fiducia in me stesso che viene dal pensare di avere un bel sound quando arriva il proprio turno. Mi fa anche tornare in mente la sensazione di impossibilità di comunicare con Wern, guardandolo negli occhi o in qualsiasi altro modo. Era da un'altra parte e anch'io probabilmente ero fatto e non riuscivo ad entrare in rapporto con quello che ascoltavo. Devo dire che quella roba funziona, la marijuana, dico, non ho mai preso nient'altro. La marijuana mette in qualche modo tutti in un fragile equilibrio. Per me era come alzare il volume». Poi Konitz fa una serie di altre considerazioni sulla marijuana rispetto alla musica e poi dice: «All'inizio della carriera tendevo a suonare in modo meccanico e lavoravo in continuazione su quel problema. Fumare erba era il modo che avevo trovato per evitare quella terribile tendenza. Ma dato che è meglio fare un grande sforzo per rilassarsi e suonare e basta, ho abbandonato anni fa la dipendenza dal fumo. Ho ancora buoni ricordi di momenti estatici, ma preferisco consistenza e responsabilità». Poi aggiunge: «A quella seduta del 55 mi sembrava di essere lì da solo. Quel giorno non riuscivo ad entrare in rapporto con nessuno. Molto strano. Oscar, Kenny, Sal, tutti erano presi dalle loro responsabilità». L'intervistatore gli confessa di non avere mai provato la marijuana e allora Konitz scherza e gli dice: «Ma come, uno che si interessa di jazz e che non l'ha mai provata? Ma dovresti provarla». E poi spiega ad Hamilton la differenza degli effetti della marijuana e dell'alcol. Torna ancora sugli effetti che la marijuana aveva su di lui, che potevano essere diversi, in sintesi, sicurezza da un lato o paranoia dall'altro. E poi Konitz fa ancora delle osservazioni sull'uso di droghe nell'ambiente del jazz. Ma insomma, complimenti a Andy Hamilton per questo libro intervista e complimenti a Konitz per la sua franchezza e onestà non tanto sull'uso delle droghe quanto sulle sue insicurezze, proprio lui che poi è apparso un musicista, diciamo così, molto sfidante. Possiamo concludere qui tornando a Lee Konitz with Wern Marsh con Don't Squawk di Oscar Pettiford. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.
town about